Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 22, discorso di Gesù sulla vera natura del Cristo. Capitolo 22, paragrafo 1. Passeggiando nei piazzali del Tempio, mentre la folla lo osserva e attende che Gesù parli. Siamo nuovamente al Tempio, in uno dei giorni della festa dei Tabernacoli, anzi, proprio il giorno successivo al discorso di Gesù sulla natura del Regno di Dio. Gesù parla, anzi, sta per parlare, e la gente bisbiglia, si interroga. Vi è, come al solito quando parla Gesù, una gran folla, apostoli, discepoli, incerti, pagani, ma vi sono anche non pochi malevoli. La gente che sapeva quanto si stesse tramando alle spalle di Gesù, e Gesù stesso lo aveva del resto precedentemente affermato a chiare lettere quando aveva accusato i capi ebraici di volerlo uccidere, vede che Gesù accede ora al Tempio liberamente per pregare e predicare, e viene loro il dubbio che, magari dopo le sue affermazioni precedenti, i capi abbiano finito per riconoscerlo come il Cristo, l'unto, il Messia. E allora ritorna la domanda di sempre: può mai un uomo in carne ed ossa essere il famoso Cristo, il cosiddetto figlio dell'uomo, quello di cui hanno tanto parlato i profeti, tanto agognato nei secoli dall'intero popolo di Israele? Nell'immaginario collettivo, come si usa dire oggi con termine psicoanalitico moderno, questa figura mitica del Cristo avrebbe dovuto rivelarsi con apparenze straordinarie, tali da imporsi con tutta evidenza, tali da abbagliare chiunque. Il re dei re avrebbe dovuto avere un'origine misteriosa. Ma quello lo sapevano tutti da dove veniva e di chi era figlio. Non ci si poteva capacitare di come egli potesse affermare questa sua identità messianica. Gesù deve aver sentito le loro parole, o le ha intuite, o più semplicemente, avendo il dono dell'introspezione perfetta, in quanto come uomo era privo di macchia d'origine e quindi con la pienezza della grazia divina, le deve aver lette nei loro cuori. Fatto sta che egli ritiene giunto il momento di affermare ancor più chiaramente e perentoriamente non solo la sua messianicità, ma addirittura la sua origine divina. Stiamo attenti, e forse lo avrete già notato anche voi che leggete, perché vi è un graduale crescendo della manifestazione di Gesù. Egli, raggiunta l'età matura e, come uomo, preparatosi spiritualmente nel deserto all'inizio della sua missione, riceve una solenne investitura ufficiale al guado del Giordano, all'atto del battesimo, da parte del Battista, con la voce di Dio che si sente tuonare dal cielo per affermare la sua divinità e figliolanza. Poi l'inizio della missione un po' in sordina, si fa per dire, con il miracolo di Cana e tanti infermi guariti. Ma potere di miracolo non significa essere necessariamente figlio di Dio. Vari profeti e anche i nostri santi hanno fatto miracoli e non sono figli di Dio. Gesù all'inizio faceva capire e non capire. Ai suoi stessi apostoli aveva domandato cosa dicesse la gente di lui, chiedendolo poi anche a Pietro, il quale aveva affermato la sua fede nella sua natura di figlio di Dio. Ma Pietro era appunto un apostolo, per di più illuminato in quel momento da Dio Padre. E comunque, come racconta Matteo, Gesù pregava i suoi discepoli di non dire ancora ad alcuno che egli era il Cristo, cioè il Messia. Poi, quando stanno per maturare i tempi, secondo quanto previsto nel disegno divino, Gesù comincia ad affermare sempre più chiaramente la sua messianicità, prima, e la sua natura divina, poi. È un crescendo, ed è quello che fornirà alla fine il pretesto per portarlo alla croce. Abbiamo già detto che siamo ormai alla festa dei Tabernacoli del terzo anno di vita pubblica, in autunno, e quindi ci troviamo a solo pochi mesi prima della successiva Pasqua di Passione, che sarebbe stata celebrata nel plenilunio di Nisan, marzo-aprile. Gesù coglie l'occasione offerta dagli interrogativi che la gente si pone circa la sua identità e, nel sopra citato Vangelo di Giovanni, afferma perentoriamente e soprattutto pubblicamente la sua natura divina. «Voi mi conoscete e sapete di dove sono, eppure non sono venuto da me, ma c'è veramente uno che mi ha mandato, che voi non conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui». Ed è Lui che mi ha mandato. In queste parole c'è tutto il mistero della incarnazione, che per noi uomini d'oggi sembra tanto difficile da comprendere, ma non lo è. Ed è qui che il Gesù valtortiano, che ha letto nei cuori dei presenti, ha deciso, specie dopo l'esperienza del tentativo di incoronarlo re, per una errata concezione della figura del Messia, di chiarire questa volta pubblicamente di fronte a tutto il popolo, ma anche ai suoi nemici, la vera natura del Cristo. I soliti scribi e farisei, lividi di odio e rabbia, vorrebbero impedirgli di parlare e malmerarlo, ma Gamaliele, presente anche in questa giornata, dardeggiandoli con il suo sguardo e la sua autorità, impone loro di lasciarlo parlare.